Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, seconda parte. E riprendiamo la trasmissione che abbiamo fatto oggi, praticamente ricordando a tutti i radioascoltatori che Radio Gamma 5 ha dei problemi finanziari dovuti a una multa che ha ricevuto e che naturalmente tutti gli speaker, tutte le trasmissioni sono coordinate, stanno tentando di chiamare a raccolta tutto il possibile per riuscire a coprire questo problema che si è verificato in questi giorni. Secondo aspetto che abbiamo trattato oggi è la questione della festa dei Veneti. Avete sentito della festa dei Veneti che c'è oggi, che la festa dei Veneti che è stata tenuta domenica a Cittadella, dove praticamente alcuni giornalisti hanno tentato di far credere che gli organizzatori della festa di Raise Veneto e Cittadella avessero delle mire e degli intenti politici. E abbiamo visto come questo non è vero da più telefonate che sono arrivate anche qui in radio, insomma anche durante la trasmissione. Nella trasmissione invece di questa sera riprenderemo il discorso sulla Corte di Cassazione, le sentenze e il senso della moralità, dell'essere persone civili, proprio in contrapposizione ad un cristianesimo che tende ad offuscare e a distruggere quello che è la società civile per costringere le persone in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra e al pazzo di Nazareth. Prima di iniziare la trasmissione c'è un comunicato per quelle persone che registrano la trasmissione, specialmente quella di oggi pomeriggio dalle 15 alle 16.30 con una certa regolarità. E la persona che registra sistematicamente le trasmissioni radiofoniche ha avuto una distorsione nella registrazione, per cui la registrazione quando viene messa in internet risulterà leggermente distorta. E la persona mi ha chiesto di chiedere se in giro, se da qualche parte, c'è qualcuno che sta registrando sistematicamente le trasmissioni e se per caso ha registrato la trasmissione di oggi dalle ore 15 alle ore 16.30. Nel caso ci fosse questa persona, cioè nel caso qualcuno che ha registrato la trasmissione avesse una buona registrazione, può mettersi in contatto con la persona che carica le trasmissioni in internet e vi do la sua email via internet. È solef, sole più f, solef, chiocciola, inwind.it. Ripeto, solef, sole più f, solef, senza più però, solef, chiocciola, inwind.it. Ecco, può contattarla via email, qualora ci fossero problemi è sufficiente che telefoniate a me o a Francesco e dite ho una trasmissione decente, una registrazione decente della trasmissione di giovedì 6 settembre dalle ore 15 alle ore 16.30. Bene, detto questo riprendiamo un attimino la trasmissione di oggi relativa alle sentenze della Corte di Cassazione. Ormai stiamo arrivando verso la fine, forse avrò questa un'altra trasmissione e dopo già delle altre sentenze pronte da analizzare, però l'analisi non l'ho ancora fatta. Prima di leggervi il commento alle sentenze però vorrei usare una sentenza di cui ho la rassegna stampa che ho ritagliato in questi giorni e vi dico anche la data in cui l'ho ritagliata. Vediamo, ecco qua. Dunque l'ho ritagliata il primo settembre 2006, l'ho ritagliata sia dal Gazzettino che dalla Repubblica e è interessante questa sentenza perché come è stata presentata dai giornalisti sia del Gazzettino che della Repubblica, dimostra come i giornalisti siano prezzolati, cioè deformano il senso delle notizie e più che altro il senso di titoli per dare un messaggio distorto rispetto a ciò che è una sentenza della Corte di Cassazione in se stessa. e ve lo dimostrerò adesso. Allora, sia il giornale La Repubblica che il giornale Il Gazzettino titolano rispettivamente questa sentenza della Corte di Cassazione: catechismo più importante della visita al papà separato. Questo è La Repubblica. Il Gazzettino scrive: prima il catechismo, poi papà. Nel sovratitolo, sottotitole, la Cassazione annulla condanna a madre che aveva lasciato andare la figlia in chiesa piuttosto che all'incontro con il padre. Il sottotitolo del Gazzettino recita: annullata la condanna alla madre che non aveva rispettato le disposizioni del giudice. Allora, questa è la sentenza della Corte di Cassazione. Cioè, la Corte di Cassazione, in pratica, ha fatto una sentenza in cui ha annullato la condanna alla madre. E questa sentenza viene titolata: catechismo più importante della visita del papà separato, prima il catechismo e poi il papà. Dove sta la truffa e l'inganno? La truffa e l'inganno di questi giornalisti, che per me sono dei terroristi, cioè, perché fare un'azione di questo genere di informazione significa creare le premesse per la formazione di altri reati. E questi giornalisti che hanno fatto queste azioni, questi articoli, sono qualificabili come delle vere e proprie azioni di terrorismo con finalità di eversione dell'ordine democratico, tanto per essere chiari l'indignazione che ho davanti a questi articoli. Allora, la questione è abbastanza semplice. Come vi ho detto, la Corte di Cassazione emette delle sentenze a seconda dei casi che gli vengono presentati. A seconda dei casi che gli vengono presentati. Qual è il caso che gli è stato presentato alla Corte di Cassazione? Il caso che gli è stato presentato alla Corte di Cassazione è la condanna di una madre che ha mandato la figlia al catechismo anziché all'incontro con il padre di cui era separata, che era stato stabilito dai giudici. Nel dicembre 2005 i giudici della capitale condannano Silvana ad una multa di 800.000 euro perché con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso non consegnava a Vittorio D., l'ex marito, nei giorni indicati dal giudice della separazione, la figlia minore, eludendone così il provvedimento fino a settembre del 1998. Per cui questa donna, questa madre e questa bambina era stata condannata perché non aveva consegnato la bambina al genitore, al marito, nelle ore che il giudice aveva stabilito. Di questo parla la condanna della donna. E come ha giustificato la donna il fatto di non dare la figlia in quelle ore stabilite dal giudice al marito? Dicendo, la donna diceva, ha sostenuto che sua figlia non poteva incontrare il padre nei giorni indicati dal giudice per la coincidenza con le lezioni di catechismo fissate dalla loro parrocchia e che comunque ad ogni incontro mancato i due genitori concordavano una data alternativa che veniva rispettata. Allora, la questione che è arrivata davanti alla Corte di Cassazione non è se il catechismo è più importante del papà. La questione che è arrivata davanti alla Corte di Cassazione è: non rispondo alle telefonate, anche se mi sono dimenticato di staccare i telefoni. La questione che era arrivata davanti alla Corte di Cassazione era se la donna andava condannata per non aver rispettato gli ordini del giudice di far vedere al padre separato la bambina o se aveva giustificato motivo di non farlo. Cioè, questa è la questione su cui ha dibattuto la Cassazione. E in effetti, quando la madre è andata dal giudice, lei lo ha detto: ha detto che comunque ad ogni incontro mancato i due genitori concordavano una data alternativa che veniva rispettata. Per cui questa è su questa questione che deve decidere la Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione ha assolto la donna. Perché? Da un punto di vista generale è opportuno che il diritto di visita di uno dei genitori separati sia compatibile con gli impegni religiosi e formativi dei figli. Ma estremizzare la questione sino a questo punto mi pare esagerato, ribatte il vicepresidente del forum delle associazioni familiari Giovanni Giacobbe commentando la sentenza. Scusate un attimo, no. Questa del catechismo ha tutta l'aria di non essere una buona scusa. Ostrega, ho perso la dicitura della Corte di Cassazione. Aspettate un attimo che la riprendo. Cosa dice la Corte di Cassazione? Perché dunque, corte, contro la sentenza non aveva presentato ricorso, sostenendo che la figlia non poteva incontrare il padre. La sesta sezione penale della Suprema Corte ha accolto l'istanza della madre perché la condotta della donna non era sorretta dal dolo. Cioè, il fatto che la madre non facesse vedere la figlia al padre e giustificava questo con le azioni di catechismo, non c'era dolo, cioè non c'era volontà della donna di non far vedere la figlia al padre. E dice la Corte di Cassazione, le lezioni di catechismo sono stabilite dal clero preposto alla parrocchia, compatibilmente con gli impegni del prete. Pertanto la Corte di Cassazione dice, se voi volete mandare vostra figlia al catechismo, ed è un impegno religioso, le ore di catechismo non sono decise dalla donna, sono decise dal prete, a meno che la donna non sia messa col prete, ma questo è un altro discorso. Per cui la donna, se decide di dare quell'educazione alla figlia, cioè un'educazione cattolica, perché lei è cattolica, il padre è cattolico, è chiaro che quando la parrocchia stabilisce le ore di catechismo, quelle sono le ore di catechismo, per cui la donna non è volontà della donna di non far vedere la figlia al marito, ma esistono delle condizioni oggettive per cui non c'era il dolo e non c'era l'intenzione della donna di sottrarre la figlia alle visite col marito. Dunque, quello che va sottolineato è quello che è criminale negli articolisti sia del Gazzettino che della Repubblica, è che allora dei problemi della donna, dei problemi del marito, dei problemi della figlia non gliene è fottuto niente. A loro gli interessava fare un'operazione di disarticolazione istituzionale facendo credere alle persone che il catechismo è più importante della visita del papà separato. Non è assolutamente vero questo. Non ha detto assolutamente nulla di ciò la Corte di Cassazione. Ha detto semplicemente che l'educazione dei figli è la cosa fondamentale. Ora, che questi genitori fossero cattolici o fossero musulmani e mandano i loro figli perché vogliono dargli un'educazione religiosa, a me può stare sul cazzo, perché posso anche dire, d'accordo, sì cattolici, cavoli vostri, se c'è il cattolicesimo mi sta sulle scatole, è un'organizzazione di morte. Però se noi entriamo all'interno dell'ottica della società civile e diciamo che delle persone educano il loro figlio in un certo modo e quel figlio ha degli obblighi da rispettare, come l'obbligo scolastico, come anche gli obblighi di catechismo se necessario, cioè sono comunque degli obblighi o morali o degli impegni da eseguire, ebbene chiaramente non c'è volontà della donna di sottrarre la figlia alla visita del padre. Per cui su questo ha sentenziato la Corte di Cassazione. Non ha detto che il catechismo è più importante della visita del padre, ha detto che la donna, mandando la figlia al catechismo, non ha violato, non ha fatto del danno, non ha recato, non ha agito in malafede, non ha fatto un delitto nei confronti del marito. Anche perché, torno a ripetere, che è precisato già nella sentenza precedente, è stato già approvato, che quando saltava gli incontri si organizzavano degli incontri in giorni diversi, per cui non c'era la volontà della madre di sottrarre la figlia al marito, ma c'erano piuttosto delle esigenze che per me sono folli, però sta di fatto che appartengono a loro, cioè appartengono a quelle persone, di rispettare degli orari, di rispettare delle cose, e su questo ha sentenziato la Corte di Cassazione. Pertanto gli articolisti, chi ha fatto il titolo dell'articolo, sia della Repubblica sia del Gazzettino, sono due delinquenti che hanno agito in funzione del far del male al sistema sociale. So perfettamente che spesso i titoli degli articoli non li fa il giornalista, spesso i titoli degli articoli vengono fatti in modo tale da afferrare il lettore in modo di vendere dei giornali, ci sono tutta una serie di regole che si intrecciano, però esiste un messaggio che viene mandato alla gente, perché la gente non gli arriva a casa la Gazzetta Ufficiale, le leggi, le sentenze, per cui se le può leggere, le arrivano a casa e si informa. La gente compra il giornale e spesso legge l'articolo di testa, cioè il titolo di testa, e quel titolo di testa dà un'impressione, ma questa impressione, se viene praticata da altre persone, queste persone sono indotte a commettere dei reati, perché sono convinti che il catechismo sia più importante di un'altra persona, del padre. Per cui allora sì, arrivano le azioni del dolo, e allora sì, le sentenze cambiano. Cioè, questo che mi fa indignare. Poi, chiaramente, le mediazioni sempre con i giornalisti è una cosa sempre pesante. Cioè, questo che io vorrei sottolineare nei comportamenti. Cioè, quando il giornalista manda un messaggio, e deve essere coerente, cioè le cose devono essere coerenti, l'indicazione che dà deve essere corretta. Cioè, effettivamente, per uno come me, per esempio, che ha vissuto tutto quel periodo degli anni 70, di quella che è venuto fuori, i disordini sociali, lotta armata, le rivendicazioni e tutto il resto, queste cose le ha pagate col sangue. Cioè, questi titoli e articoli li ha pagati, perché i giornalisti, pur di vendere giornali, pur di fare colpo, pur di fare quello che volevano, spacciavano una notizia per un'altra, cioè devastavano il sistema sociale. E questo è ignominioso. Ricordatevelo quando leggete attentamente, quando leggete i giornali o quando vedete questi titoli, esaminate la questione, analizzatela. Perché purtroppo alla fine si fanno dopo delle stupidaggini, convinti che le cose siano diverse. E purtroppo ai giornalisti non gliene frega niente di spargere inganno e truffa. A loro gli interessa vendere un giornale. Non sono mica Radiogamma loro, eh. Almeno Radiogamma, quando dice delle cose che non vanno bene, le dice in assoluta buona fede, ci crede. O comunque non ci guadagna niente, cioè non esiste un guadagno per quello che Radiogamma vi passa. Già, i giornali invece si pagano, e questo le fa indignare. Poi ho altre notizie della Corte di Cassazione. È reato parlare di indagini politiche, ed è viene respinto il ricorso di Sgarbi, no? In pratica Sgarbi pensava di dire ai pubblici ministeri: voi fate delle indagini a scopo politico. Sgarbi, anche lui, ha fatto un errore in questo caso, cioè ha confuso ciò che è l'oggetto di indagini. Spesso sono degli oggetti, delle persone, dei politici, delle cose che i politici fanno o non fanno, degli interessi che hanno i pubblici ministeri. Alcuni pubblici ministeri hanno degli interessi particolari, con quella che è un'indagine giudiziaria. Io mi ricordo gli anni 70, quando i pubblici ministeri facevano delle indagini politiche su politici, non erano politiche perché loro facevano delle indagini politiche, come dice Sgarbi, ma allora non c'era il Tribunale della Libertà, non c'era il Tribunale del Riesame, non c'era la possibilità di ricorrere per Cassazione per l'arresto. I pubblici ministeri facevano quello che volevano, si inventavano i reati, se li inventavano al punto tale che dopo ci penserà il giudice dopo. Cioè negli anni 70 voi potevate incocciare una vecchietta, urtarla per sbaglio e il giudice vi metteva in galera per tentato omicidio se lui voleva. E poi andava avanti l'indagine, proseguiva per mesi, mesi, e voi stavate in galera mesi, e voi stavate in galera mesi. Dopo venne fuori il Tribunale della Libertà, il Tribunale del Riesame, il giudice delle indagini preliminari, vennero fuori una serie di organismi, possibilità di ricorrere per Cassazione sull'arresto, e le cose sono cambiate. Per cui, quando si parla di indagini, un'indagine deve sempre avere come oggetto un reato. Ora, se negli anni 70 potevamo parlare di interessi privati del magistrato, per cui il magistrato imputava un imputato, un capo di imputazione d'ergastolo anziché un capo di imputazione che avrebbe dovuto scarcerarlo, arbitrariamente, così, perché lui voleva, tanto ci sarebbero pensati i giudici dopo ad assolverlo da quello e a denunciarlo per l'altro. Oggi non è più possibile. Oggi questa tipologia, questo modo di essere, questo modo di muoversi dei magistrati non è più possibile. O comunque, se è possibile, deve passare attraverso tutta una serie di giudizi, come il Tribunale del Riesame, il Tribunale della Libertà, la Corte di Cassazione, che devono valutare anche le prove che ha il pubblico ministero, che il pubblico ministero porta per prendere dei provvedimenti, che analizzano il giudice per le indagini preliminari, cosa firma, perché ha firmato un arresto. Cioè, adesso, oggi, dagli anni 70, quando io ho pagato caro certe cose che potevo anche non pagarle, per cui che per il rapporto che avevano quello che io ho fatto nell'insieme della situazione in cui abbiamo vissuto, sono cambiate molte cose. Per cui il fatto che Vittorio Sgarbi dice sono delle indagini politiche, significa considerare ancora il processo e i termini del dibattimento come erano 30 anni fa. Cioè non riuscire ad avere coscienza e consapevolezza che molte cose sono cambiate, cioè non esiste più quell'arbitrarietà così soggettiva del magistrato come esisteva allora. E questo è di una certa gravità, perché un magistrato comunque in ogni caso procede su un reato o su un'ipotesi di reato. Dopodiché il magistrato dice, io non sapevo che alla Montedison ammazzavano la gente come fossero briscole, non ho mica visto morire in un incidente sfracellandosi, sono morte tutti in ospedale, io non sapevo che avevano devastato il territorio, distrutto, saccheggiato, sparso di ossina, non sapevo mica io. Quello è un altro discorso ancora, quello ha altri risvolti, e purtroppo tu non lo sai, ma gli altri lo sanno e pagano, muoiono. Però giustamente la Corte di Cassazione dice che se tu accusi un pubblico ministero di fare delle indagini su spinte politiche, sei passibile di condanna, perché tu non ti puoi permettere di dire a un pubblico ministero tu fai delle indagini politiche, perché il pubblico ministero comunque deve procedere su un reato. Poi magari trovate come me un pubblico ministero che vuol divertirsi, fa un falso in atti d'ufficio e vi mette in galera. E voi continuate a dire che non è vero, arrivate davanti al giudice della Corte d'Appello che deve fare delle azioni e questo vi ride in muso. E il pubblico ministero che ha fatto un falso in atti d'ufficio è ancora là, a devastare altre persone. Ma non c'è la possibilità di difendersi. Già. Vabbè, andiamo avanti. Cominciamo un po' con la trasmissione di oggi. Allora, la trasmissione di oggi, parliamo di un'altra cosetta. Un fatto anche, cominciamo con un fatto anche abbastanza importante, cioè o meno un fatto che ha tenuto banco, diciamo così, per parecchio tempo sulla cronaca. E questo fatto è arrivato in Corte di Cassazione e la Cassazione ha sentenziato. Corte di Cassazione: non fu reato dare del buffone a Berlusconi. Questo è il titolo sempre sui soliti giornali, era Repubblica o il Gazzettino. La notizia, naturalmente sempre ristretta: semplice critica nata da fatti scontati che hanno diviso l'opinione pubblica. La Suprema Corte ha annullato la multa di 500 euro comminata a Pietro Ricca. Dare del buffone a qualcuno, nel caso specifico a Silvio Berlusconi, non è un reato, soprattutto se il destinatario dell'offesa è un presidente del Consiglio che ha ripetutamente attaccato i giudici che volevano processarlo e ha varato leggi ad personam. E soprattutto se l'epiteto viene lanciato nel corridoio del tribunale, nel luogo particolarmente idoneo a suscitare riflessioni sul tema della legalità e del rispetto della legge. Per questo, dice la Cassazione, va assolto Pietro Ricca, che il 5 maggio 2003 insultò l'allora presidente del Consiglio davanti all'aula del processo SME. Le motivazioni della soluzione vengono rese note ieri e scatenano subito una raffica di polemiche da parte del centrodestra, anche perché si tratta di motivazioni che, appena velate dietro il linguaggio giuridico, si schierano risolutamente per il buon diritto del giovane Ricca a manifestare, anche in termini aspri, il suo dissenso verso il discutibile comportamento del Berlusconi, politico ed imputato. Commento. Perché Berlusconi si è sentito offeso dalle affermazioni di Pietro Ricca? Perché il Berlusconi ha denunciato Pietro Ricca? Pietro Ricca non ha gridato «Il re è nudo!» Pietro Ricca ha offeso Berlusconi chiedendogli di essere uguale ad ogni altra persona all'interno del sistema sociale. Pietro Ricca si è permesso di dire a Berlusconi di rispettare le leggi del sistema sociale. Questo ha scatenato l'ira di Berlusconi. Dal momento che Berlusconi non poteva dire al Pietro Ricca che egli era figlio di Dio e dunque Dio egli stesso, ha mascherato la sua ira fingendosi offeso per l'epiteto di buffone con cui Pietro Ricca ha colorito le sue accuse. Sembra che da parte di Berlusconi ci sia stata l'incapacità giuridica di distinguere la critica fatta nel rispetto della norma giuridica da un significato apparente del termine buffone. In realtà non è così. Berlusconi aveva capito benissimo la critica e l'insieme della stessa, ma non poteva tollerare che un cittadino qualsiasi si permettesse di criticare Dio. Il premier nel cui ruolo si identificava. L'uguaglianza di fronte alla legge prescinde dal ruolo istituzionale che una persona occupa. È l'uguaglianza cattolica che permette ad alcune persone di sottrarsi alla legge perché sono al di sopra o al di là della legge, sono morte alla legge. I cattolici non processano Gesù, nemmeno quando ordina di scannare che non si mette in ginocchio davanti a lui, anzi lo considerano un comportamento da imitare, come hanno fatto. I cattolici non processano il loro Dio che si vanta di aver macellato l'intera umanità col diluvio universale. Macellare l'umanità per loro è un dovere praticato con grande attenzione nel corso della storia. Perché il cristiano non applica a se stesso il non ammazzare? Perché lo impone all'altro, al più debole? Perché il cristiano, ad imitazione di Cristo, è morto alla legge, è al di sopra della legge, è al di là della legge. La legge vale per gli altri, per gli sciocchi, coloro che vanno costretti in ginocchio. Ancora oggi, la maggior parte dei magistrati risentono di questa educazione imposta dai cittadini. Così vedono con un occhio di benevolenza chi ha commesso reati gravi occupando ruoli istituzionali, mentre sono pronti a torturare i piccoli uomini che attraverso i loro gesti chiedono quella giustizia sociale che i magistrati stessi, per scelta o per educazione, negano. Lo stesso sistema giuridico è ben più feroce nei confronti di chi ruba pochi spiccioli che non nei confronti di chi distrugge intere fortune sociali. È più facile che sconti la pena chi ha rubato una mela in un supermercato che non chi ha ucciso molte persone mettendo il metanolo nel vino venduto a poco prezzo. Le tentazioni del magistrato di essere al di fuori della legge, privo di doveri nei confronti di essa, è la stessa forza che fa indignare Berlusconi quando viene richiamato affinché si sottometta alla legge. Il Dio dei cristiani detta le leggi, ma lui si sottrae alle leggi. Le leggi che il Dio dei cristiani detta non si applicano al Dio, ma solo alle persone indifese. Che differenza c'è dal punto di vista dell'irritazione psicologica fra un Berlusconi che urla alla sua scorta «Individuatelo!» e sporge denuncia e le dichiarazioni del Dio dei cristiani ad opera di Geremia? «Ecco, io sono il Signore di tutti i mortali!» Che cosa ci può essere di impossibile per me? Queste cose, dice dunque il Signore, ecco, io darò questa città in mano dei Caldei, in potere del re di Babilonia, ed egli la prenderà. I Caldei che attaccano questa città vi entreranno, vi appiccheranno fuoco, ne bruceranno le case sui tetti delle quali si è sacrificato a Baal e si sono fatte libagioni agli dei stranieri per muovermi ad ira, perché i figli di Israele e di Giuda hanno sempre fatto il male davanti a me, fin dalla loro gioventù. I figli di Israele, fino ad ora, mi hanno irritato con le opere delle loro mani, dice il Signore. Questa città è diventata il bersaglio del mio furore, della mia indignazione, dal giorno in cui la fabbricarono fino a quando in cui sarà tolta dal mio cospetto, a causa delle tante malvagità che i figli di Israele e i figli di Giuda commisero per provocarmi a sdegno. Essi, i loro re, i loro principi, i loro sacerdoti, i loro profeti, gli uomini di Giuda e gli abitanti di Gerusalemme, essi mi hanno voltato le spalle e non la faccia, e mentre io con ogni cura cercavo di istruirli ed educarli, non vollero ascoltare né ricevere istruzioni. Geremia 32, 27, 33. E in questo trovate il Berlusconi. Si tratta di manifestazioni da Dio onnipotente, che pretende che nessuno lo giudichi e che tutti siano ossequiosi del suo operato, qualunque questo sia. E davanti al magistrato che lo scongiura, chi è educato ad identificarsi col Gesù di Nazaret, afferma: «Tu l'hai detto, anzi io vi dico, d'ora in avanti vedrete il figlio dell'uomo assiso a destra l'Onnipotente e venire sulle nubi dal cielo». Matteo 26, 64. Però potrebbe verificarsi nella medesima situazione chi considera il magistrato un Dio onnipotente, anzi una persona indipendente, che redime una questione e venendo a trovarsi in una situazione di debolezza, non è lui che ha fatto una denuncia, ma altri che lo hanno denunciato, che ne hanno denunciato i deliri di onnipotenza, al di là di come si sono concretizzati, tipo le questioni che Berlusconi ha avuto con Di Pietro. Chi è ammalato di onnipotenza si identifica col Gesù di Nazaret. Quando tu vai col tuo avversario del magistrato, procura di aggiustarti con lui lungo la strada, affinché egli non ti trascini davanti al giudice, e il giudice ti consegna alla gente, e la gente ti mette in prigione. Luca 12, 58. Forse era più opportuno nel sistema sociale rispettare prima le regole sociali, ma forse non era altrettanto redditizio. C'è un altro ammalato da onnipotenza, Bernardo Provenzano. Anche a lui si è in qualche modo urlato: «Fatti processare!» È talmente profondo il suo delirio che in prigione la Bibbia, la direzione del carcere, qualche settimana fa gliene ha fatto avere una nuova. Un magistrato l'ha comperata apposta per lui, la sua, quella che aveva prima della cattura, è diventata materia di indagine. È finita sotto sequestro dei procuratori di Palermo. Qualcuno si era accorto che era tutta segnata, pagina dopo pagina, messaggi in codice. «Dio ha voluto così», ha risposto Bernardo Provenzano, quando i poliziotti gliel'hanno sfilata dalle mani per consegnarla ai decifratori dei codici corleonesi. «Dio ha voluto così». È questo che ripete, quasi in trance, il padrino di Corleone, le poche volte che apre bocca nel supercarcere di Terni. Dal giornale La Repubblica, 21 luglio 2006. quante emozioni ha riversato in quelle note, quanto delirio d'onnipotenza ha montato dentro di sé. Eppure, nonostante il delirio di onnipotenza, ha una cosa in comune con Berlusconi: il denaro che hanno accumulato ha prodotto dolore in molte persone, ma non se lo porteranno nella tomba, e per entrambi non manca molto tempo, la vita non è infinita. Perché il delirio di onnipotenza si soddisfa facendo del male alle persone, non solo sottraendosi alle leggi? La Corte di Cassazione deve ristabilire il modo corretto attraverso le quali avvengono le relazioni fra individui nel sistema sociale, e queste sentenze hanno il pregio di mettere ordine là dove la magistratura ordinaria, per vari motivi, tende ad imporre una propria visione soggettiva delle norme. Imporre a chi è o è stato Presidente del Consiglio la norma secondo cui tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge e uguale deve essere il loro comportamento nella società civile, significa riaffermare il dettato costituzionale, in contrapposizione all'attività di eversione attraverso la quale il cristianesimo si impone su bambini indifesi. Ormai, per l'ex bambino Berlusconi non c'è più nulla da fare, ma se le sentenze saranno applicate in contrapposizione all'orrore cristiano, qualche speranza ci sarà per i bambini che oggi affrontano il loro futuro. Marghera, 26 luglio 2006. E andiamo avanti in diretta con un'altra sentenza. In realtà ci sono tutta una serie di personaggi, no? Di solito gli ultimi arrivati, i quali sono sempre pronti ad identificarsi col potere, essi sono il potere. E il loro modo di porsi, il loro modo di essere, pretende di non essere messo a giudizio. Si sentono al di là e al di sopra di tutto. Quando questi personaggi vengono invece privati del potere, privati del ruolo istituzionale che rivestono, diventano vuoti, impotenti. Non possono più mettersi a urlare «Identificatelo!», che significa «Pestatelo, torturatelo, ammazzatelo!». Sì, nelle varie epoche storiche, naturalmente. Però di fondo c'è la stessa identica tensione che li attraversa. Io sono intoccabile. Io sono ad immagine e somiglianza del Dio padrone. Tu ti devi mettere in ginocchio. E in effetti, se si è notato, questi personaggi di solito fanno una mistificazione estremamente feroce. Cambiano quello che è il concetto di rispetto e lo trasformano in concetto di sottomissione. Quando loro ti dicono devi rispettarmi, in realtà ti stanno dicendo devi sottometterti, devi metterti in ginocchio, non devi criticarmi. Ed è un po' come le persone anziane che al loro passaggio si levavano il cappello, no? Dimenticandosi che forse loro ne hanno molti cappelli da togliersi. Corte di Cassazione. È reato dire a qualcuno impara a lavorare. 6 giugno 2006. Il fatto. La notizia. È reato dire a qualcuno impara a lavorare. La Corte di Cassazione equipara infatti l'espressione all'ingiuria e precisa che il termine ha valore lesivo della dignità professionale. In base alla classificazione che la Suprema Corte dà al termine, è stata resa definitiva la multa per il reato di ingiuria inflitta a Maria G., una 28enne di Termini Imerese, che aveva rivolto la frase «impara a lavorare» alla ginecologa incontrata per strada per redarguirla delle prescrizioni, a suo dire errate e smentite da un altro medico, che le aveva dispensato durante la gravidanza. È un atteggiamento che si manifesta nella società civile piuttosto comunemente. La struttura da cui emerge è più o meno questa. Esistono nelle persone delle aspettative nei confronti delle azioni del mondo. Quelle azioni costruiscono un modello nella testa delle persone, un modello di verità a cui i fenomeni del mondo si devono per loro adeguare. La persona non adegua il proprio modello mentale al mondo e alle condizioni nella quale vive, ma pretende che il mondo si adegui a lei, al modello che si è formato nella sua testa. Alcuni anni fa apparve sulla scena della medicina un tale Di Bella, che fu presentato come colui che poteva guarire le persone dal cancro e che la medicina ufficiale per questo lo osteggiava. Questo personaggio ebbe grande notorietà, perché ciò che lui presentava e come lo presentava coincideva con l'idea di miracolo che le persone avevano in testa. Il concetto di miracolo, che nella vita lavorativa si riduce spesso con la soluzione del problema con il minimo sforzo e il massimo vantaggio, è radicato nella testa delle persone, al punto tale che la credenza nel miracolo porta masse consistenti di persone a radunarsi o a manifestare a favore di persone che millantano la possibilità di farli apparire. La medicina, come nel caso in questione, è un percorso di conoscenza legato ai problemi e alle trasformazioni fisiologiche dell'uomo in generale e della specifica persona nel particolare. Le persone crescono, divengono e affrontano i problemi con le loro forze. Anche fra i medici possiamo individuare dei luminari e dei medici con poca esperienza. Di fatto, il fatto di essere in possesso di una certificazione della propria capacità di svolgere una professione non significa che di quella professione si sappia tutto. La conoscenza è un processo di trasformazione dell'individuo e la trasformazione soggettiva è la sua ricchezza. Questo vuole significare la Corte di Cassazione affermando che impara a lavorare è un'offesa. La professione non è una verità che il Dio padrone concede o che si svolge con un colpo di bacchetta magica. La professione è un atto di volontà soggettiva che attraverso l'uso di mezzi permette alla persona di affrontare una tipologia di problemi. Qualche volta i mezzi e la volontà soggettiva non sono sufficientemente adeguati rispetto al problema che si presenta. La Chiesa Cattolica ha sempre presentato la scienza medica come una verità assoluta alla quale contrapporre la propria miracolistica fatta dal proprio Dio padrone attraverso questo o quel santo, attraverso questa o quell'intercessione. Intercessione! La Chiesa Cattolica ha sempre impedito la ricerca medica, ha sempre impedito che le persone diventassero consapevoli che la medicina, come le varie attività umane, fosse un processo di divenire e di trasformazione continua che richiedeva disciplina e impegno. Il risultato di questa perversione educazionale imposta alla società civile costringe le persone a dividere gli individui delle varie professioni fra chi sa e chi non sa, senza poter distinguere vari gradi di trasformazione soggettiva. Solo che il giudizio fra chi sa e chi non sa è dato da chi non conosce o conosce male i processi di trasformazione soggettiva e i risultati generali della professione, l'utente o l'utilizzatore. Questo personaggio non distingue fra chi sa e chi non sa, ma distingue fra chi alimenta le proprie aspettative e chi non alimenta le proprie aspettative. Dal momento che l'utente della professione non conosce i limiti della professione stessa, preferisce riporre le proprie aspettative nel mago televisivo o nella Madonna di Lourdes, piuttosto che mettere in atto, ad esempio, dei comportamenti di vita virtuosi consigliati da qualche medico che, per avere degli effetti benefici, bisogna aspettare dei tempi lunghi. La distruzione della conoscenza e del conoscere, o l'impedimento alla crescita della conoscenza e del conoscere, viene praticato dal cristiano al fine di imporre sulle persone l'idea della miracolistica come possibilità arbitraria di intervento del suo Dio nelle vicende umane. La necessità di costruire l'ignoranza attraverso la quale invocare il miracolo, l'intervento provvidenziale del Dio cristiano, si esprime in tutte le rivendicazioni di applicazione dei dogmi cristiani nella società civile, invocati dalla Chiesa Cattolica. Riguardo poi alle carni immolate agli dèi, noi sappiamo, perché tutti noi abbiamo la scienza, ma la scienza gonfia, mentre la carità edifica, Difatti, se uno crede di sapere qualche cosa, non ha nemmeno capito come bisogna sapere. Invece, se uno ama Dio, questi è da lui conosciuto. Paolo di Tarso, la prima lettera ai Corinti, 8:1-2. E ancora, considerate, o fratelli, la vostra chiamata. Tra voi non ci sono né molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili, solo ignoranti, detto fra noi. Ma Dio ha scelto ciò che è senza sapienza nel mondo per confondere i sapienti, e le cose deboli ha scelto Dio per confondere le forti, e le cose umili del mondo e le disprezzate ha scelto Dio, e quelle che non sono nulla per ridurre a nulla ciò che sono, affinché nessuno si possa vantare davanti a Dio. Orbene, e per mezzo di Lui, che voi siete in Cristo Gesù, il quale da parte di Dio è diventato per noi sapienza e giustizia e santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si glori del Signore. Paolo di Tarso, prima lettera dei Corinti, 21:26-31. Appare evidente come l'insegnamento dei cattolici sia quello di distruggere ogni uomo che, raggiungendo dei risultati in campo professionale o sociale, pretenda che quei risultati siano considerati come risultato dei suoi sforzi e non possa tollerare di essere umiliato nella sua attività. Questo, in sostanza, ribadisce la Corte di Cassazione, in contrapposizione ai dogmi dottrinali cattolici. Che ci sia un Dio da parte della Chiesa Cattolica, che ci sia un odio, scusate, da parte della Chiesa Cattolica nei confronti della capacità degli esseri umani di affrontare e risolvere i problemi della vita, è dimostrato e violentemente praticato dalla Chiesa Cattolica. Cito da Enciclica Editae Sepe Dei, 26 maggio 1910. Di tale cristiano, la scuola laica è la tirannide di una setta tenebrosa. Di tale cristiana istituzione appare evidente e cresciuta la necessità, sia da tutto l'andamento dei tempi e dei costumi moderni, sia specialmente da quelle pubbliche scuole prive di ogni religione, dove si tiene quasi per sollazzo il deridere le cose sante, e del pari sono aperte la bestemmia e le labbra dei maestri e le orecchie dei discepoli. Parliamo di quella scuola che si chiama per somma ingiustizia neutra o laica, ma che non è altro che tiranne ed è prepotente di una setta tenebrosa. Un siffatto gioco di ipocrita libertà voi già denunciaste ad alta voce intrepidamente, o venerabili fratelli, massima in quei paesi dove più sfrontatamente furono calpestati i diritti della religione e della famiglia, anzi soffocata la voce stessa della natura, che vuole rispettata la fede e il candore dell'adolescenza. Tratto dal sillabo e dopo di Ernesto Rossi. C'è un odio feroce della Chiesa Cattolica rispetto alla scuola. Ma nel 1910 le cose non sono cambiate. L'odio dei cattolici per gli sforzi degli esseri umani al fine di sviluppare il sapere e la conoscenza continua con l'aggressione alla scuola dello Stato italiano al fine di demolirne i fondamenti e poter spacciare un Dio padrone al di sopra del sapere degli uomini. Afferma il cattolico Angelo Scola, cardinale cattolico, al Corriere della Sera, in data 16 luglio 2006. Il mito della scuola unica è nato con l'Unità d'Italia e con un'istanza giusta in un paese in cui il 20% parlava la lingua nazionale. Si trova un patrimonio comune che configurasse il cittadino. Sia la destra che la sinistra storiche hanno perseguito questo intento, cui però si sono mescolate posizioni ideologiche spesso anticattoliche. La riforma Gentili ha fondamentalmente codificato questo stato di cose e i suoi principi sono stati recepiti dalla Costituzione. Si è detto che la scuola, per essere laica, deve essere neutra, indifferente a qualsiasi Weltanschauung, e si è pensato di garantire la neutralità attraverso l'unicità. Ma lasciamo stare il passato, ora a me pare che in un contesto dimetticciato di civiltà come il nostro, non soltanto il modello di scuola unica limiti il tasso di libertà del paese, ma riduce le contraddizioni che si stanno manifestando nelle nostre scuole ed università. La proposta è: lo Stato smetta di gestire la scuola, si limiti a governarla. In pratica, questo tanto per dire ai nostri amici che sono un po' veneti, un po' venetisti, se qualcuno può salvare i veneti, possono essere solo gli immigrati, eh? L'attività di eversione dell'ordine democratico di Angelo Sodano appare evidente nel tentativo. Angelo Sodano. No, Angelo Scola. Qui c'è un errore che dovrò anche correggere in internet. Vediamo un attimo che correggo questo errore che... Ok. Appare evidente nel tentativo di distruggere la scuola pubblica in funzione di una scuola privata, più adatta a costringere i bambini in ginocchio davanti ad un crocifisso, piuttosto che aiutare i bambini a sviluppare la loro conoscenza e il loro sapere. Quelle che non sono nulla per ridurre a nulla quelle che sono, affinché nessuno si possa vantare dinanzi a Dio. Per questi motivi, in aperto contrasto con la Chiesa Cattolica, la Corte di Cassazione ha dichiarato che l'espressione in quel contesto impara a lavorare è un'espressione ingiuriosa e lesiva della dignità professionale della persona. Quello che a me mi meraviglia è che questa persona sia andata da un medico e non sia andata a farsi benedire dal prete o dalla Madonna di Lourdes o dal mago da televisione. Bene, queste sono le due sentenze per oggi. Ne abbiamo ancora da commenti da leggere, ne abbiamo ancora due commenti da leggere e li finiremo praticamente giovedì prossimo, penso la sera. E nel frattempo vedo se riuscirò a fare qualche altro commento di qualche altra sentenza, perché ne ho una decina ancora da commentare, però devo anche trovare il tempo. Vi ricordo che in internet continuo sempre a caricare documenti. Ho appena caricato un discorso sul dialogo interreligioso, cioè sull'impossibilità che ci sia un dialogo religioso fra persone che hanno un minimo di rispetto per la società civile e un cattolico, in quanto non è possibile discutere con un cattolico, in quanto il cattolico pretende sempre che le persone si mettano in ginocchio davanti al proprio Dio, pazzo, folle, cretino. E magari quando gli dimostri che il suo Dio è un assassino, glielo dimostri con i suoi testi sacri, lui ti inventa un suo Dio per conto suo e di testi sacri non gliene frega niente, come non gliene frega niente nemmeno del catechismo della Chiesa Cattolica, che è costretto a studiare. Solo che il cattolico studia un catechismo della Chiesa Cattolica che compra dal prete per poche lire. Io ho preso il catechismo della Chiesa Cattolica e il catechismo romano in edizione originale, per cui c'è un po' di differenza fra le due cosette. Un conto è costruirsi delle fantasie e delle illusioni su quanto è buono Gesù, e un altro conto è vedere la distruzione della società civile. Un conto è dire che è bravo Gesù che caccia via i mercanti dal tempio, e un altro conto è interpretarle in maniera corretta, e con quella frase viene giustificato da Hitler i campi di sterminio. Non dimentichiamocelo questo. Perché se noi ci dimentichiamo quali sono le reali interpretazioni dei passi dei Vangeli e usiamo la nostra fantasia e la nostra immaginazione per dire ciò che noi vogliamo, costruiamo sì delle bellissime cazzate, delle bellissime truffe, ma è una truffa. E quando una persona singola vi dà la sua interpretazione dei passi dei Vangeli, va presa a calci. Perché? Perché se quella persona dà un'interpretazione diversa della Chiesa Cattolica, non deve più chiamarsi cattolica. Deve andare da Ratzinger a dirgli: oh Coco, tu hai detto delle grandissime stronzate, la tua interpretazione non vale un cazzo, è la mia interpretazione che ha valore. Cioè, questa è un'offesa che di solito i cattolici fanno a chi non è cattolico. Cioè, i cattolici si credono furbi nel dire sì, vabbè, nel catechismo della Chiesa Cattolica ti dice sì, lo so, sai, quel pazzo di Gesù è andato fuori e ha visto il fico era senza fichi perché era senza stagione, lo ha maledetto, lo ha ucciso. Non c'è nessun problema. In realtà l'interpretazione della Chiesa Cattolica è che quel fico non è altro che Israele, e i frutti del fico erano gli ebrei che dovevano riconoscere Gesù. Siccome gli ebrei non hanno riconosciuto Gesù, li ammazziamo tutti. E questa è l'interpretazione della Chiesa Cattolica, che ha manifestato fin dai tempi di Re Caredo in Spagna, attorno al 600-500 dopo Cristo fino ad oggi. E tu adesso mi vieni con un'altra interpretazione diversa, e anziché imporla a Ratzinger, vieni a dirla a me, vieni a farmi fesso, dopo migliaia e migliaia di morti, dopo i campi di sterminio. Ma stiamo scherzando? Cioè, questa è una vigliaccheria che hanno i cattolici. I cattolici sono educati ad essere vigliacchi, cioè sono educati ad essere in ginocchio davanti al loro Dio, davanti al loro padrone. Sono educati a dire si buona, e pur di continuare a dire si buona, pur di considerare la propria libertà di dire si buona, sono disposti a distruggere l'intero sistema sociale in cui viviamo. E questo è effettivamente un grande pericolo della società civile. Bene, 049-700-700, 049-700-888, ma ho solo meno di 3 minuti se qualcuno dovesse telefonare. Intanto vi ricordo che proprio ieri è stato un prete con la droga. Pronto?
Ciao Claudio!
Ciao, dimmi. Dimmi tutto.
Dimmi un po' un chiarimento. Te che ti ammazza avanti?
Dimmi tutto. Dimmi.
Senti un po', siamo nel primo secolo, presso a poco, no? Dunque, per il greco l'altro era il barbaro, con la B maiuscola,
sì?
Non nel nostro significato.
Sì?
Per i giudei l'altro era il gentile. Da quando e per chi il pagano era tale, cioè con la valenza semantica di dopo del terzo secolo? Quando è iniziato questo discorso del pagano?
372. Nel 372 dopo Cristo, con un decreto di Teodosio.
Dopo Costantino?
Sì, con il decreto di Teodosio. Nel decreto di Teodosio del 372, anno più anno meno, appare il termine pagano in sostituzione dei termini gentili. Appare come insulto. Cioè, Teodosio era cristiano, insultava sti pezzenti dei paesi che non volevano convertirsi.
Qualche riferimento dove lo trovo?
Te lo trovo sui Messiti. Sui Messiti c'è la cronologia che ho tradotto da un sito greco, da Vlasis, che me l'ha messo, e ho messo la cronologia delle leggi, delle distruzioni che hanno operato i cristiani.
L'importante è le definizioni che si usava un tempo, no?
Ma non esistono definizioni delle religioni antiche. Esistono delle definizioni delle religioni misteriche, perché hanno abbastanza circoscritte, no? Per cui vai in orfici, parli di eleusi. Però come religione generale non aveva una definizione, perché non era usata per compattare un popolo, per fare guerre, per non aveva valenza politica. Cioè, esistevano magari gli dèi dello Stato, no? Cioè degli dèi del governo, e poi esistevano gli dèi popolari, ma non erano in contraddizione. Infatti, se il casino che hanno fatto i cristiani a Roma, cioè da dove è partito, era che gli imperatori chiedevano di sacrificare all'imperatore, ma non quella cosa o in quel modo, chiedevano alle persone di fare un'azione per cui l'imperatore stesse bene. Cioè, fare un'azione per lo Stato, in realtà.
Sì.
Cioè, se i cristiani avessero detto facciamo una messa in onore dell'imperatore, andava benissimo.
Sì.
Mentre invece hanno cominciato i casini, no? Perché volevano abbattere, cioè in realtà era una guerra.
Sì. Andavo in cerca quel discorso là, e la Rono c'ha la su.
Sodrio
rileggere la caduta dell'impero del Gibbon, no? Ma non c'è riferimenti?
No, non c'è questo riferimento. Questo qua,
prima di Costantino, pensavo che prima di Costantino, cioè facciamo un caso, nel 45 avanti Cristo, si poteva dire pagano un romano?
No, infatti, era un insulto. Ne parliamo magari la prossima volta, devo chiudere tutto quanto. Grazie.
No, grazie.
Ciao. Vi saluto tutti quanti e lascio i microfoni a Stefano. Ciao, scusate.